Radio Giornale.
Per il bene dell'UNRWA, lo svizzero Pierre Krenbühl, indagato per mala gestione, lascia l'agenzia per i rifugiati palestinesi. In Svizzera mancano strutture per condannati con gravi disturbi comportamentali, è una delle lacune evidenziate dal caso Carlos. La riforma fiscale ticinese appena approvata dal Gran Consiglio probabilmente si andrà al voto popolare e ne parleremo a Modem. Alle 18.55 a San Gallo prosegue questa sera l'avventura del Lugano in Europa League contro gli svedesi del Malmö. Pierre Krenbühl se ne va per davvero. Poche ore dopo essersi autosospeso, il commissario generale dell'UNRWA, l'agenzia ONU per l'aiuto ai rifugiati palestinesi, ha rassegnato ieri le proprie dimissioni con effetto immediato, e questo a causa dei pesanti sospetti che pesano sulla sua gestione, anche se l'inchiesta lanciata nei suoi confronti non è ancora terminata. Sentiamo Piero Grabeck.
Lascia la prestigiosa carica dopo 6 anni, ma respinge le accuse di cattiva gestione e di aver creato un clima di lavoro deleterio. Krenbühl afferma di aver ricevuto proprio ieri un aggiornamento sull'inchiesta ancora in corso, nel quale non figurerebbe alcun caso di corruzione, frode o altro. Anche la sua storia extraconiugale non sarebbe mai esistita, però lascia con effetto immediato.
C'est plus clair, les choses doivent être claires aujourd'hui.
Così le cose sono più chiare, ha detto ieri sera ai colleghi romani della RTS. Ci si trova in un contesto di iperpoliticizzazione attorno all'UNRWA da diversi anni ormai. Ci sono degli attacchi politici molto diretti, degli attacchi finanziari e da quest'estate degli attacchi personali più intensi. Pierre Krenbühl ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento Affari Esteri, che in questo contesto aveva rimesso in discussione il ruolo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Ha espresso delle opinioni il cui contenuto non entrerà nei libri d'oro della storia del Medio Oriente. Lui dice che ci si deve porre delle domande, permettetemi di porne una a lui. Nelle nostre scuole a Gaza ci sono 280.000 studenti, se dovessero chiudere, dove andrebbero? Contrariamente al consigliere federale, io ho la risposta, sarebbero trasferiti nelle scuole di Hamas. Se è questo che lui o la comunità internazionale vogliono, allora riduciamo il numero di seminari dedicati alla radicalizzazione dei giovani nel Medio Oriente. Così saremmo coerenti con le azioni intraprese.
In Burkina Faso un convoglio composto da 5 autobus della compagnia mineraria canadese Semafo è stato attaccato, molto probabilmente da un gruppo di combattenti jihadisti, ma mancano indicazioni precise in merito, e il primo bilancio parla di 37 morti e più di 60 feriti. L'attacco è avvenuto ieri nell'est del paese, non lontano dal confine con il Mali, un altro paese subsahariano alle prese con un conflitto interno di matrice jihadista. Alla Svizzera mancano strutture adeguate per condannati con gravi disturbi psichiatrici e comportamentali. È l'analisi a cui aggiunge un esperto, ora che i riflettori dovrebbero spegnersi sul caso del detenuto conosciuto mediaticamente come Carlos, condannato ieri a 4 anni e 9 mesi di detenzione sospesi a favore di una terapia stazionaria, misura chiamata anche piccolo internamento. Ma sentiamo Alan Crameri.
Le misure terapeutiche stazionarie sono pensate per i condannati con gravi turbe psichiche. La legge prevede che avvengano in istituzioni appropriate.
Hier sind dann unsere Kliniken nicht immer bereit, solche gewalttätigen Insassen aufzunehmen.
Ma le nostre cliniche non sono sufficientemente pronte ad accogliere detenuti particolarmente violenti, ci dice l'esperto di esecuzione delle pene Benjamin Brecker. Secondo lui ci sono una 60 di casi analoghi a quello di Carlos o Brian, per chiamarlo col vero nome. La struttura ideale dovrebbe avere personale di sorveglianza formato, psichiatri e altri medici, e la costruzione deve essere adeguata per garantire la sicurezza. Qualcosa però nella psichiatria forense si sta muovendo. Pochi giorni fa la clinica di Königsfelden nel canton Argovia ha dato il via ai lavori per la costruzione di un reparto di alta sicurezza per detenuti con gravi disturbi. Il settore riconosce che deve offrire posti di detenzione adeguati. Il problema principale è evidente.
kostet viel Geld im Bau und im Betrieb, das muss man sagen.
Costa molto, sia dal punto di vista della costruzione che della gestione. La spesa prevista per i 26 posti nella clinica di Königsfelden è di 29 milioni di franchi.
Il Partito Socialista Ticinese sosterrà il referendum contro la riforma fiscale cantonale preannunciato da Partito Comunista e Forum Alternativo e che dovrebbe essere lanciato ufficialmente oggi. Lo ha deciso ieri sera il Comitato Cantonale riunito a Bellinzona. Tanto la tipologia di agevolazioni previste per le persone giuridiche quanto il loro costo per le finanze cantonali non hanno convinto i rappresentanti del partito che con 34 voti favorevoli, nessuno contrario e 3 astenuti hanno deciso di schierarsi per la seconda volta in 2 anni contro il loro esponente in governo, Manuele Bertoli. Anche i Verdi e il Movimento per il Socialismo hanno già espresso il proprio appoggio. Sulla questione potrebbe quindi essere chiamata ad esprimersi la popolazione. Ma sentiamo il presidente del PS, Igor Righini.
È stato deciso con una decisione peraltro molto convinta, ecco, poi adesso occorre incontrare i gruppi dell'area rosso-verde perché un referendum per vincerlo bisogna essere in parecchi, bisogna essere uniti e bisogna fare un discorso di area rosso-verde. Sono convinto che occorra comunque mantenere quei progetti nella scuola e nella socialità indipendentemente da quello che accade nella fiscalità.
Il presidente del Partito Socialista Ticinese, Igor Righini. Entreranno in vigore il 1 gennaio prossimo le nuove leggi sui servizi e sugli istituti finanziari approvate dal Parlamento nel giugno del 2018. Le nuove norme disciplineranno condizioni e vigilanza riguardanti i prodotti offerti sulla piazza svizzera con l'obiettivo di renderla più competitiva e di meglio proteggere la clientela. Ma ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Trasparenza, informazione, formazione sono le 3 parole d'ordine che hanno accompagnato l'allora stesura delle nuove leggi sui servizi e sugli istituti finanziari. Nate come reazione alla crisi del 2008, in cui molti clienti persero denaro a causa di prodotti inadatti e consulenti non preparati, le nuove norme entreranno in vigore il 1 gennaio 2020 con termini transitori di 2 anni, come deciso ieri dal Consiglio federale. Ciò significa che i servizi e gli operatori direttamente toccati avranno 2 anni di tempo per adeguarsi ad alcuni fra i cambiamenti approvati un anno e mezzo fa dal Parlamento. Fra di essi ci sono, ad esempio, l'obbligo di formazione per chi è a contatto con la clientela, l'obbligo di affiliazione ad un organo di mediazione o l'iscrizione in appositi registri. I 2 testi di legge sono ritenuti molto importanti per la piazza finanziaria svizzera, benché meno incisivi rispetto al progetto governativo, essi offrono ai clienti una protezione moderna dei loro risparmi e dei loro investimenti, con tanto di vigilanza diretta o indiretta della FINMA. Ulteriore aspetto non trascurabile è l'adeguamento delle attuali norme agli standard europei in materia nell'ottica di una maggiore competitività del settore.
Obbligazioni cinesi in euro. Il lancio avvenuto, ed è un dato significativo, a Parigi ha avuto grande successo. 4 miliardi offerti e ordini per 5 volte tanto. Vera e propria svolta dunque nella strategia di Pechino, che aveva fin qui puntato su emissioni in dollari. A Bruxelles ritroviamo per alcune considerazioni il nostro collaboratore per questioni economico-finanziarie, Antonio Poglio Salimbeni.
La notizia è molto interessante per almeno 2 motivi. Il primo è che un'emissione di obbligazioni in euro da parte di Pechino non avveniva da 15 anni, che questo poi implichi che Parigi avrà un ruolo propulsivo in prospettiva come piazza finanziaria globale, soprattutto dopo la Brexit, forse è molto presto per dirlo. Il secondo motivo è che sicuramente la Cina ha riaperto il cantiere della diversificazione degli investimenti in titoli pubblici europei, dunque non comprerà più soltanto prevalentemente obbligazioni del tesoro americano, di cui comunque la Cina resta un importante sottoscrittore. Detto questo, è anche vero il fatto che l'emissione in euro di ieri fa parte dello sforzo cinese di migliorare le relazioni politiche, economiche e finanziarie con l'Europa, viste le aspre tensioni commerciali con gli Stati Uniti.
E si può davvero ipotizzare una virata cinese a sfavore del finanziamento del debito pubblico americano?
Direi che è molto presto per dirlo, forse eccessivamente azzardato. È vero che negli ultimi 2 anni c'è stato un calo del portafoglio dei titoli federali in mano cinesi per circa 5 miliardi di dollari. Tuttavia non siamo di fronte a una fuga dall'investimento negli Stati Uniti. Da un lato Pechino manovra per dare respiro al valore dello yuan, dall'altro i treasury bond danno rendimenti migliori rispetto a quelli possibili con titoli tedeschi o giapponesi. Il debito pubblico americano vale circa 22 mila miliardi di dollari ed è detenuto per il 70% da soggetti americani. Per il restante 30% i primi due detentori sono appunto la Cina insieme al Giappone. La Cina detiene titoli federali per circa 1000 miliardi di dollari. Di conseguenza una minima diversificazione verso l'euro non sarebbe poi un'arma così letale per l'economia americana.
Gli investimenti esteri cinesi con Antonio Poglio. Salimbeni. Disagi per chi vola con la compagnia Lufthansa. Oggi inizia uno sciopero di 2 giorni dei dipendenti, 1300 in totale i voli cancellati, circa 180.000 i passeggeri interessati. Swiss, che è controllata di Lufthansa, ha comunicato che volerà con aerei più grandi tra la Svizzera e gli hub tedeschi. L'aeroporto di Zurigo non ha per ora ricevuto alcuna cancellazione ufficiale di voli da parte di Lufthansa. Fa discutere in Francia il caso di Adèle Haenel, che ha reso pubblica un'aggressione sessuale avvenuta quando lei aveva 12 anni. L'autore sarebbe il regista con il quale la giovane debuttò nel cinema. La donna non ha voluto sporgere denuncia, dicendo che non crede nella giustizia, ma una procedura è stata avviata d'ufficio. Sentiamo Alessandro Grandesso.
Ha puntato il dito anche contro la giustizia, che sembra ignorare quello che invece dovrebbe essere combattuto sistematicamente con fermezza, soprattutto da quando anche l'hashtag MeToo ha fatto emergere un fenomeno di società tanto oscuro quanto diffuso, quello delle violenze sessuali di cui sono vittime le donne, come quelle subite anche da Adèle Haenel, una delle attrici francesi più note e ammirate, che ha rilanciato il dibattito con una lunga intervista dove racconta gli abusi subiti quando era appena dodicenne. Haenel accusa il regista Christophe Rugat, che la lanciò nel cinema rimanendo però poi ai margini del mondo dello spettacolo, di averle fatto subire gesti inappropriati, esercitando in più un'influenza impregnante sulla sua vita di preadolescente. Il tutto in un clima di omertà, ribaltato però dalle testimonianze di amici e parenti, raccolte meticolosamente dal sito di inchieste Mediapart, aprendo così un nuovo fronte mediatico anche sulla problematica delle denunce, che per il 73% dei casi non trovano uno sbocco giudiziario. La stessa Haenel ha preferito limitarsi alla denuncia pubblica, ma la Procura di Parigi ha comunque aperto un'inchiesta contro Rugat, che nega ogni abuso, sull'allora giovanissima attrice, diventata poi molto più famosa di lui, e che oggi ha deciso di raccontare tutto perché, sostiene Haenel, è giunto il momento che la vergogna che provano le vittime passi definitivamente nel campo dei violentatori.
E siamo allo sport, alla Champions League di calcio, che da ieri ha già 3 compagini qualificate per gli ottavi. Poi il Lugano David Conti, che scende in campo questa sera a San Gallo per l'Europa League.
Ben ritrovati, sì, 3 squadre che sono Juventus, Bayern e PSG. Questa sera, sì, come detto, spazio all'Europa League, appuntamento a San Gallo alle 18:55, avversario il Malmö. Abbiamo sentito Maurizio Jacobacci, il nostro inviato, gli ha chiesto se avrebbe paradossalmente preferito una settimana in più di allenamento per far passare i suoi nuovi concetti. Ascoltiamolo.
Io sono contento di poter disputare una partita di Europa League. Adesso questi sono i termini, li accetto come sono, però sicuramente tanta voglia di far bene col gruppo, di dimostrare alla Svizzera anche che Lugano c'è e che merita di stare in questa competizione.
Sempre nel gruppo B è Copenaghen, Dinamo Kiev, le 2 squadre prime con 5 punti, seguita a ruota dal Malmö a 4-4, chiude il Lugano con 1, segnalo anche Basilea Getafe e Feyenoord Young Boys. Infine nell'hockey inizia oggi ufficialmente la strada che porta ai mondiali casalinghi. La Svizzera infatti debutta alla Deutschland Cup, avversario di giornata alle 16:15, la Slovacchia, federazione elvetica che stamattina ha ufficializzato il rinnovo di Tommy Albelin, braccio destro del tecnico Patrick Fischer. Lo svedese ha firmato sino al 2024.